dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes, I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Ed eccoci all'appuntamento che arriva dal Bellunese sulle frequenze di Radio Cooperativa per questo martedì 15 ottobre 2019. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla, il microfono dunque per la consueta rubrica che va in onda dalle 17.30 alle 19 e che poi naturalmente potete ritrovare in podcast nel sito radiocooperativa.org e anche nel mio sito bellunopop.it. Questa settimana e da qui fino a Natale Voci dalle Dolomiti sarà dedicata prevalentemente alla rilettura di un personaggio che altre volte è stato presente nelle nostre trasmissioni. Si tratta di Alex Langer, politico e intellettuale di origine sudtirolese, una delle voci più profonde della politica italiana del dopoguerra e in particolare una delle voci più profonde del movimento della nuova sinistra e del mondo ecologista. Alexander Langer, che purtroppo si tolse la vita nel 1995 quando era europarlamentare dei Verdi. Queste trasmissioni sul filo conduttore appunto della figura di Alexander Langer, ma soprattutto del movimento ecologista, sono dedicate in particolare ai ragazzi di Fridays for Future e a loro per dire loro, ricordare loro che le tematiche che sollevano oggi erano al centro dell'attivismo di molte persone, intellettuali, studiosi, politici, fin da mezzo secolo fa e che purtroppo però tutti costoro furono marginalizzati, talvolta anche sostanzialmente ideologicamente vilipesi dai partiti principali, dal potere politico, soprattutto dal potere industriale e in qualche caso pure da quello sindacale, il movimento ecologista che comunque, come potrete sentire dalla registrazione che vi proporrò fra poco, aveva la vista lunga e già in anni molto remoti faceva delle analisi e proponeva delle soluzioni che purtroppo sono tuttora attualissime. Significa che per molti decenni non si è fatto quasi nulla. E quello che vi voglio proporre oggi, grazie all'archivio ricchissimo di Radio Radicale e alla mia ricerca e selezione dentro questo oceano di grandi materiali disponibili con licenze di riutilizzo libero secondo i criteri Creative Commons, gli stessi che utilizziamo per questa rubrica Voci dalle Dolomiti, per la diffusione dei podcast. Dicevo, grazie a questo archivio di Radio Radicale ho potuto selezionare una serie di materiali. Il primo che vi propongo questa settimana è un convegno che fu organizzato per l'appunto dalla Federazione delle Liste Verdi nel 1986 a Pescara e il coordinatore era per l'appunto Alexander Langer, figlio delle Dolomiti, una delle voci più nobili, per l'appunto, delle Dolomiti. Il convegno si intitolava «La terra ci è stata data in prestito dai nostri figli». Fu registrato, si tenne a Pescara, il 20 settembre del 1986. Ascolteremo dunque in apertura la prima voce, quella di Alex Langer, che poi ricorrerà via via nel corso degli altri, nell'intercalare degli altri interventi. Ci saranno poi, come potrete ascoltare dalle voci di questo convegno, c'è anche una rete internazionale già presente appunto tanti decenni fa, che ci ricorda quanto avviene oggi l'internazionalismo ecologista. Speriamo che questa volta ottenga risultati più palpabili di quanto sia riuscito al movimento ecologista che nacque negli anni 70 e 80 a seconda dei luoghi. E questo convegno aveva visto gli interventi, fra gli altri, di Wolfgang Sachs, di Sari Vesikansa, di Alberto Ruhl, di Yannis Schizas, di Peter Bunyar, di Willy Hoss, di Silvia Zamboni, di Murray Bookchin, noto anarco-ecologista che intervenne in videoconferenza, di Fiorello Cortiana, che in anni successivi, negli anni 2000, fu senatore dei Verdi, di Gianfranco Bettini, di Mauro Tassi e di Piero Villa. Ascoltiamo dunque questo convegno, la parte almeno registrata da Radio Radicale che qui ci viene proposta. Questa prima parte, che è tratta appunto dal convegno La Terra ci è stata data in prestito dai nostri figli, registrato nel settembre 1986.
A questo pomeriggio ci scusiamo del ritardo, nel senso che voi tutti vi scusate, suppongo, del ritardo con cui avete affollato la sala e quindi ci troviamo costretti a iniziare con un po' di ritardo. Come voi sapete, questa tavola rotonda del pomeriggio è dedicata essenzialmente a confronto, non semplice scambio di esperienze, a un confronto tra verdi o ecologisti di vari paesi. E ci vorremmo porre la domanda, insomma, come attuare la svolta ecologica. Allora io vorrei presentarvi un attimo le modalità di questo incontro e le persone che vi partecipano. Vi presento prima i nostri ospiti qui sul palco, che parteciperanno direttamente alla discussione. Io comincio da lì vediamo Alberto Cruz, che qualcuno di voi ha già, che qualcuno di voi ha già visto ieri sera, è messicano, è del gruppo, spero di pronunciarlo bene, Huehuecoyotl, che vuol dire vecchio coyote in lingua nahuatl, della Red Alternativa de Ecomunicazione del Messico, e con lui c'è Alessandra, che lo aiuterà a capire e che ne tradurrà gli interventi. Poi abbiamo qui ulteriore ospite, abbiamo Willy Hoss. Willy Hoss è stato per lunghi anni, credo più di 20 anni, operaio della Mercedes di Stoccarda. È stato per lungo tempo anche rappresentante sindacale nel consiglio di fabbrica. Negli ultimi anni è stato eletto su lista autonoma di opposizione, cioè sulla lista, diciamo, non più interna alla confederazione sindacale ufficiale. Poi Willy Hoss è stato deputato al Parlamento federale per i Verdi, per i Grünen, poi si è dimesso per rotazione, ma oggi è portavoce del gruppo parlamentare dei Verdi al Bundestag a Bonn. Poi accanto a lui vedete Arnold Tribus, che è mio compagno consigliere della lista alternativa per l'altro sul Tirolo, che aiuterà Willy Hoss a seguire il dibattito. Più tardi Arnold verrà eventualmente sostituito da Cristina Hertz, che svolgerà la stessa funzione, anche lei, posso dire, con piccolo campanilismo, della nostra lista del sul Tirolo. Poi accanto a me qui è Sari Vesikansa, che è del gruppo Verde di Helsinki, lavora nella commissione delle scuole comunali di Helsinki, Finlandia, con il mandato di rappresentare i Verdi, ed è contemporaneamente militante del Partito Comunista finlandese e definisce la sua posizione ecologista di sinistra. Sari è qui non in rappresentanza o con un mandato ufficiale, ma rappresenta la sua esperienza e le opinioni che ne sono maturate. Poi andando avanti qui abbiamo Wolfgang Sax. Wolfgang Sax è tedesco, in particolare bavarese, però qui rappresenta non il popolo tedesco o i verdi tedeschi, ma in realtà rappresenta in qualche modo, senza averne mandato neanche lui, il sud del mondo, perché Wolfgang Sax lavora negli ultimi anni a Roma alla Society for International Development, una società che si occupa in particolare delle relazioni nord-sud del pianeta, e Wolfgang Sax in particolare è attivo all'interno, diciamo, della rete di base che opera, per così dire, sotto le fondamenta di questo edificio ufficiale, quindi è un punto nodale di incontro di diciamo di movimenti autogestionari, di movimenti, diciamo, anche della convivialità in diversi paesi del terzo mondo, e un anello di coordinamento con quanto avviene in Europa. Accanto il prossimo ospite che abbiamo qui è Yannis Kitsas, che è lui. Yannis Kitsas è degli Amici della Terra greci, vive ad Atene ed è un ecologista da molti anni, oggi impegnato in particolare anche in un confronto degli ecologisti greci con quello che avviene nel resto d'Europa. Yannis ha partecipato recentemente anche al coordinamento dei Verdi europei a Bruxelles alla fine di giugno. Lui verrà tradotto da Marco, giusto? Sì, è Marco che lo traduce e che lo accompagna. Il prossimo ospite che abbiamo qui, che è anche l'ultimo di questa tavola di, diciamo, relatori, è Peter Bagnard. Peter Bagnard è coeditore della rivista mensile The Ecologist, prestigiosa rivista verde indipendente, verde non nel senso di partito, ma di rivista ecologista, portatrice di idee e di dibattito, che esce in Gran Bretagna ma che ha una diffusione mondiale tra appunto lettori ed interessati. Paola, scusa. Peter Bagnard viene tradotto e assistito da Paola, che qui accanto. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti quelli che ci aiutano a tradurre, aiutano gli ospiti stranieri a capire. Poi abbiamo, come vedete qui, due giornalisti, credo che si possa dire entrambi anche impegnati a seguire con simpatia le battaglie e le iniziative ecologiste ai più vari livelli. Una è Silvia Zamboni, sono tra l'altro, come vi dirò subito, a loro modo anche protagonisti, non solo giornalisti. Silvia Zamboni, che è redattrice del mensile Nuova Ecologia, che probabilmente molti di voi conoscono, e chi non lo conosce è pregato di affrettarsi a conoscerlo. E Silvia Zamboni, tra l'altro, è una persona che ha maturato una lunga esperienza di frontaliera europea tra diversi paesi, in particolare la Germania, ma conosce anche bene l'est europeo ed è impegnata in particolare anche nel network pacifista est-ovest. Accanto a lei è Gad Lerner, che come voi sapete è giornalista del settimanale L'Espresso ed è tra l'altro in qualche modo autore del colpo di stato di Martelli, nel senso che Gad Lerner è il giornalista che ha raccolto le dichiarazioni di Claudio Martelli a Norimberga, che poi sparate con un'anticipazione, mi pare il 1 settembre o il 31 agosto da un quotidiano, hanno poi aperto il caso Martelli e riaperto la discussione sulle centrali nucleari. Poi abbiamo un altro interlocutore qui, che è i due giornalisti li abbiamo invitati in particolare per porre delle domande e per fare una specie, insomma, di interrogatorio incrociato a questi verdi europei ed extraeuropei, anche per cercare, insomma, di contenere l'introduzione in un tempo ragionevolmente breve e poi stimolare un dibattito mirato. Più tardi daremo la parola anche a quelli di voi che vorranno porre domande, e sottolineo solo domande, vi prego caldamente di non voler intervenire con relazioncine che veramente non riusciamo ad accogliere. Poi abbiamo qui il convitato di pietra, che è quel televisore lì. Quel convitato di pietra dovrebbe poi, a un certo punto del pomeriggio, vedremo poi quando meglio si inserisce, portarci la voce di Murray Bookchin, che non può essere personalmente presente, ma ci ha mandato il suo messaggio e la sua immagine col video. E quindi troveremo il momento in cui dargli la parola, ringraziando Franco Lacecla, che ieri ha faticato non poco a farci arrivare questo messaggio. Infine mi corre il triste obbligo di comunicare messaggi di persone che non sono intervenute invece per un sovrapporsi di ostacoli che hanno colpito il nostro convegno. Sono in particolare Freda Meissner-Blau e Günther Nenning, due esponenti austriaci. Freda avrebbe addirittura dovuto aprire ieri il convegno, ma come voi sapete in Austria c'è una crisi di governo improvvisamente scoppiata all'inizio di questa settimana che comporterà elezioni anticipate e mette i verdi austriaci di fronte alla difficile situazione di accelerare moltissimo il loro processo di unificazione per potersi presentare alle elezioni del 23 novembre, e quindi noi facciamo loro gli auguri e siamo assai dispiaciuti di non avere qui né Günther Nenning né Freda Meissner-Blau. Altre persone, spero che il popolo austriaco senta questo applauso e si renda conto che li deve anche votare il 23 novembre. Poi abbiamo qui un telegramma di Brice Lalonde, degli amici della terra francesi, che ci comunica anche il suo impedimento, e abbiamo una lettera, questa è un'assenza che ci pesa particolarmente, una lettera di Janos Varga, ecologista ungherese del circolo Dunajkör, che è il gruppo di difesa del Danubio, il quale ci scrive che purtroppo, avendo accettato in quest'anno già una volta un invito a Stoccolma, non ha ottenuto un'altra volta il permesso di espatriare e quindi non può essere presente. Invece il secondo interlocutore dell'Est, Franco Juri, jugoslavo, non è presente per un impedimento banale che non conosciamo, ma non di tipo politico. Franco Juri ci sarebbe stato un ospite particolarmente gradito, perché quest'anno, come alcuni di voi forse sanno, è stata vittoriosa una lotta degli ecologisti in Jugoslavia, in Istria, sostenuta anche dai nostri amici di Trieste, contro un progetto di centrale nucleare al quale poi il governo ha rinunciato nelle vicinanze di Capodistria. Franco Juri purtroppo è anche lui impedito, ma siamo contenti di questa vittoria. Ecco, adesso non mi resta che chiedervi scusa delle condizioni di disagio in cui alcuni di voi seguono questo dibattito, forse un po' di posti ci sono ancora sopra, eventualmente alcuni potrebbero anche salire qua sopra e sedersi per terra qui sotto il podio o qui ai margini, non abbiamo altre possibilità. E do la parola direttamente a Wolfgang Sachs, che come vi ho detto lui parla direttamente in italiano, quindi non abbiamo in questo caso la fatica della traduzione. Un'ultima cosa, se c'è in sala il giornalista della Stampa che in particolare cercava notizie riguardanti gli ecologisti dell'Est, della Germania orientale, comunico che qui in prima fila, quindi visto da voi sulla sinistra, allora è già risolto, c'è un compagno di Berlino che ha rapporti anche con l'Est e può eventualmente rispondere, grazie. Wolfgang, bitte.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Allora, oserò parlare in italiano. Vi chiedo scusa forse un po' perché il mio italiano sia insufficiente un po'. Vi presento 4 tesi e 2 conclusioni. La mia prima tesi: i movimenti ambientalisti non sono patrimonio esclusivo dell'Occidente, ma prendono vigore anche nel terzo mondo. Lo faccio un esempio. Il mio esempio viene dall'India settentrionale e si tratta del movimento CIPCO. CIPCO significa abbracciare gli alberi. Il movimento CIPCO è nato nelle montagne dell'Himalaya, spuntato nei villaggi remoti e inaccessibili, abbastanza lontani dalle stanze climatizzate dei politici e degli esperti. Nel 1977 sono state proprio le donne che hanno deciso di resistere al disboscamento e di combattere lo sfruttamento commerciale delle foreste. Per anni erano venute truppe di uomini mandate da grandi corporazioni dalla città con motoseghe e camion che tagliavano gli alberi dell'Himalaya e privavano delle vegetazioni colline e colline. Le donne si sono riunite e si sono messe a abbracciare i tronchi degli alberi per proteggerli con i loro corpi dalla scia. E facendo questo hanno cantato una canzone che aveva come motivo cosa è che producono gli alberi. Ci danno terra, acqua e aria pulita. E proprio la terra, acqua e aria pulita che è la base della nostra sopravvivenza. Poi il movimento si è diffuso nelle valli dell'Himalaya come un incendio di bosco. Fra l'altro il messaggio veniva divulgato da leader spirituali che marciavano per centinaia di chilometri attraverso i villaggi dell'Himalaya e da poeti che raccontavano la storia delle donne ribelli con le loro canzoni. Nel giro di alcuni anni e dopo tante battaglie, il movimento è in gran parte riuscito a fermare il disboscamento. Di più, il loro esempio faceva scuola in altre parti d'India. Oggi tante iniziative e movimenti danno battaglia alle corporazioni e allo Stato che aggrediscono il loro ambiente naturale. La mia seconda tesi. La distruzione dell'ambiente non minaccia solo l'estetica, bensì minaccia immediatamente la sopravvivenza di tanta gente. Le donne del movimento CIPCO non si sono battute in primo luogo per le bellezze naturali, bensì perché si vedevano deprivate dei mezzi di sussistenza. Per loro gli alberi garantiscono la fecondità della natura. Essi sono custodi del loro spazio vitale. Gli alberi contengono le montagne e attenuano piogge e tempeste, disciplinano i fiumi e rinnovano le fonti, danno protezione dal vento e rendono l'aria fresca e pulita, impediscono l'erosione della terra e provvedono alla fertilità della terra e apportano frutti, nutrono uccelli, danno olio, erba e per tutto questo gli alberi sono sacri, vengono venerate come dei. In breve, gli alberi sono proprio alberi della vita. Dunque, nel terzo mondo, la terra, l'acqua, le piante e gli animali sono la base della sussistenza, senza la quale una sopravvivenza non sarebbe possibile. Ogni degrado ambientale diminuisce la capacità della gente di sopravvivere. Una distruzione ambientale porta immediatamente a una distruzione sociale e culturale. Così viene evidenziandosi la connessione stretta tra ecologia e povertà. tra il degrado ambientale e l'impoverimento della gente. E la cosa importante è che gli alberi, la terra, così via, non portano un cartellino di prezzo. Sono invece accessibili a tutti e possono essere usate senza pagamento. Quindi, un ambiente integra è un fatto economico decisivo. Nella misura in cui facilita la sussistenza in un modo non monetario. Così, un ambiente intatto supporta la vita di coloro che non dispongono di potere d'acquisto.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
La terza tesi. La corsa alla crescita economica trasforma la natura in un bene commerciabile e spinge così la popolazione povera in miseria e fame. Dal punto di vista commerciale, gli alberi sono materia prima. Materia prima che deve essere trasformata in carta, case, mobili. Detto in altre parole, la visione economica converte la natura in una risorsa per la produzione, in una risorsa per la produzione delle merci per il mercato della città o all'estero. Naturalmente, la visione economica è in forte contrasto col punto di vista indigeno. Gli indigeni vedono la natura come un regalo accordatogli dagli dèi per il mantenimento della vita. Per loro, i fiumi, gli alberi, gli animali sono un patrimonio comune, aperto a tutti per un uso limitato e prudente. Così si scontrano due concezioni del mondo e anche due modi di vivere. Per gli uni, la natura si offre per gli usi civici. Per gli altri, invece, come qualcosa che può essere suddiviso in terreni di proprietà per essere trasformato in un valore economico e finalmente in surplus. E si deve anche ammettere che molti piani di forestazione di oggi, che vengono intraprese con una retorica ecologica, non cambiano nulla. Se vengono fatte per scopi commerciali. Allora, questa contraddizione, infatti, sta attraversando tutto il terzo mondo e viene rivelandosi non solo in conflitti attorno alle foreste, ma anche in conflitti che riguardano dighe, fondali pescosi, agricoltura intensiva, l'espandersi delle città. Così vengono spesso marginalizzati i poveri sotto l'imperativo della crescita. A favore dell'alto consumo degli pochi vengono sacrificati i bisogni della massa. La situazione di oggi non è tanto diversa dalla situazione nel Messico antico, dove i giovani venivano ammazzati e sacrificati sulle piramidi per perpetuare col loro sangue la rotazione del sole e delle stelle. queste piramidi di sacrificio ci sono ancora oggi. Gran parte della popolazione del terzo mondo viene sacrificata nel nome della crescita economica e di un paradiso di opulenza che non arriverà mai. E dopo Chernobyl sappiamo anche noi che c'è una richiesta che accomuna le élite del primo e del terzo mondo. Entrambi chiedono ai popoli il sacrificio della vita sull'altare del progresso. La mia quarta tesi.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Il trionfalismo economico di noi, degli paesi industrializzati, spinge la macchina della crescita nei paesi del terzo mondo e marginalizza di più le popolazioni povere. Per evidenziare come i nostri consumi gravano sul terzo mondo, mi accontento di raccontare due esempi. Il primo esempio è la famosa Strategic Defense Initiative, il famoso programma di guerra stellari. Questo programma di guerra stellari viene in gran parte pagato dagli poveri del terzo mondo. La catena che lega il destino dei poveri con le spese per questo programma può essere illustrata così. Le spese per gli armamenti contribuiscono a creare quel grande deficit nel bilancio dello Stato americano. Poi il deficit conduce a una crescente domanda per il dollaro, che tende a aumentare i tassi di interesse. Alti tassi di interesse, invece, peggiorano i debiti dei paesi poveri, che si sentono costretti di intensificare la crescita che spinge la popolazione più al limite della sopravvivenza. Detto in un modo più generale, la competizione economica tra paesi industrializzati, quella corsa scatenata per i posti superiori al sul mercato mondiale, sta per marginalizzare il resto del mondo. Una critica verde del progresso economico deve essere consapevole di questo contesto. L'altro esempio, vi chiedo di spostare vostra attenzione dalla guerra stellare sui hamburger. Sì, ben sentito, sugli hamburger di McDonald's. Si può dire tante cose contro gli hamburger, l'inquinamento Piazza di Spagna, per esempio, ma una cosa viene raramente menzionata, cioè che mangiando hamburgers noi mangiamo in effetti le foreste di Messico e la giungla dell'Amazzonia. Ecco le ragioni. La carne per i hamburger viene da bestiame che viene allevato in grandi fattorie con decine di migliaia di animali. Queste fattorie erano state messe su disboscando ettari e ettari di foreste dappertutto in America Latina. Così accade che mangiando hamburger da noi fa avanzare l'erosione della terra laggiù e il cambiamento del clima tanto da noi come laggiù. Anche questa storia espone un fatto più generale. Sono proprio i poveri che nutrono i ricchi. Nostri paesi li togliono più di quello che li restituiscono. Concludendo, arrivo alle mie due conclusioni. I Verdi in Europa, quale sarà il loro ruolo rispetto al terzo mondo? Molto brevemente voglio individuare due modi in cui le aspirazioni dei Verdi qua sono legate alle speranze e alle battaglie dei movimenti nel sud del globo. Il mio primo punto: i Verdi possono aiutare a liberare i paesi ricchi dalla idea ossessiva che mantenere il benessere significhi sfruttare le risorse dei paesi poveri. Le loro risorse vengono usate per soddisfare la nostra domanda di prodotti agricoli, materie prime, e quindi non sono più disponibili per l'economia dei paesi poveri. Criticando il trionfalismo economico e il stile di consumo di nostri paesi, i Verdi contribuiscono a far maturare la possibilità che i paesi poveri vengano lasciati in pace. Il mio secondo punto: i Verdi mettono in dubbio il modello del progresso occidentale. I Verdi mettono in luce quella che possiamo chiamare la controproduttività del progresso e propongono alternative che sono, vorrei dire, amichevole con la natura e gli uomini. E è di estrema importanza per i movimenti del terzo mondo che gli europei stessi comincino a trovare non desirabile il progresso. Perché se il progresso non è desirabile, non vale la pena per il terzo mondo imitarlo a ogni costo. Grazie.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19. Riprendiamo questa settimana il filo dell'ecologismo con la figura di Alexander Langer, figlio delle Dolomiti, originario del Sud Tirolo, grande politico e intellettuale italiano che ci lasciò nel 1995. Con Alexander Langer, grazie all'archivio di Radio Radicale che rilascia i suoi materiali con licenza libera Creative Commons, come quella del podcast di questa trasmissione, possiamo esplorare le vicende del movimento ecologista 30-40 anni fa e trovare questo filo conduttore che arriva fino all'oggi, fino ai ragazzi di Fridays for Future, che possono trovare ispirazione anche in questo grande lavoro che è stato fatto nei 10 anni scorsi, che purtroppo in larga misura è rimasto inascoltato dai poteri economico, industriale, politico, è stato marginalizzato e però ha prodotto moltissimo dal punto di vista non soltanto ideologico, ma anche dal punto di vista di soluzioni concretamente adottabili per rallentare la crisi ecologica e costruire un cambiamento di indirizzo, un cambiamento di rotta. Quindi questo grande bagaglio che è rappresentato dal movimento internazionale ecologista sicuramente può essere utile per la crescita e la riflessione dei giovani che oggi si avvicinano a queste tematiche con l'emergenza ecologica che aumenta. Il convegno che vi sto proponendo è stato registrato, fu registrato il 20 settembre 1986, si svolse a Pescara e il titolo era eloquente: La terra ci è stata data in prestito dai nostri figli. Questa è la prima parte che vi propongo questa settimana e nelle settimane successive vi proporrò altri materiali da questa e da altre registrazioni molto preziose che comunque potete esplorare nella loro interezza nell'archivio per l'appunto di Radio Radicale, disponibile nel web al sito radioradicale.it. Questa dunque è Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, prosegue con la seconda parte di questa registrazione del convegno La terra ci è stata data in prestito dai nostri figli. Eravamo nel 1986 e ora di nuovo, dopo l'intervento dello studioso tedesco Wolfgang Sachs, riascolteremo la voce di Alexander Langer.
Già il vostro applauso ha detto chiaramente grazie a Wolfgang Sachs. Io devo dire qui due cose un attimo. Uno, bisogna spostare le automobili sistemate in mezzo alla piazza perché c'è il carro attrezzi del comune che le porta via, quindi chi vuole prevenire il carro attrezzi si affretti. Poi, tra l'altro, per la verità non andavano neanche lasciate. Poi c'è un telegramma che vi leggo brevemente prima di dare la parola a chi parlerà dopo. Will Pescara porge caloroso saluto a tutti i convenuti e formula auguri buon lavoro auspicando positivi risultati. Antonio Ortolano, segretario generale Will Pescara. Come vedete è anche molto verde, almeno dal nome, trattandosi di Ortolano. Sì. Poi c'è... No, siamo Ortolano. Adesso la prossima persona che parla e Sari Vesikansa, finlandese, anche lei parlerà in italiano. Prego.
Sì, io... Un italiano molto più dilettante che quello di amico tedesco. Ma per cominciare io vorrei raccontare qualcosa del Movimento Verde in Finlandia, che forse non è molto conosciuto in Italia. Più voci? Uh-huh. E dopo dire qualcosa a proposito ecologia. Il Movimento Verde in Finlandia è nato... ci sono molte cose che sono causa del movimento, come in Europa in genere, ma Spezia era un intervento locale per difendere un lago dove ci sono molti animali rari, uccelli, eccetera, e questo intervento è diventato molto conosciuto in Finlandia. E nelle elezioni prossime, dopo questo intervento, abbiamo avuto un successo nelle elezioni statali e abbiamo avuto un deputato nel Parlamento. E adesso ne abbiamo due nel Parlamento. E nelle elezioni locali 2 anni fa abbiamo avuto liste verdi in tutti i comuni in Finlandia, quasi tutti. Abbiamo avuto un successo del 4-8% delle vote. E allora spesso siamo una forza molto importante tra i partiti più grandi e c'è cooperazione verso la sinistra e destra, anche allora combinazioni diverse. Nel campo degli interventi locali abbiamo, io penso, fatto tutte le cose che negli altri paesi, anche nella costruzione urbanistica, pianificazione urbanistica, ci sono molti interventi per difendere la natura nelle città o monumenti storici o abituazione nelle centri delle città, per esempio. Sono interventi che hanno avuto successo anche spesso. Allora, adesso siamo, credo, crescendo e una... Ci sono nel Movimento Verde adesso 2 rami, altri vogliono fare un partito e altri non, come anche negli altri paesi questo problema c'è. Una caratteristica del Movimento Verde in Finlandia è che ci sono molti handicappati. Allora, io non so se in altri paesi ci sono molti, è una parte sostanziale, grande del movimento, che ci sono tutti gli handicappati che ci sono nel movimento. E adesso, quindi siamo crescendo e c'è un problema, che cosa fare con la sforza politica in Finlandia. È un grande così, io non niente di questo problema perché ci sono molte opinioni. Questo del Movimento Verde in Finlandia, se volete sapere di più, allora dopo. E, a proposito dell'ecologia, io vorrei solamente dire, io non sono delle scienze naturali, sono sociologa, allora io vorrei a proposito dell'ecologia dire che la società è un sistema molto complesso. E per produrre un sviluppo, un cambi verso una vita verde o rosso, che sono per me molto importanti le due, si deve, io penso, azioni su tutti i livelli e sistemi della società. E perché è importante che il Movimento Verde sia anche diversi delle istituzioni tradizionali, e che porta un dinamismo nuovo sul sistema che dirige il sviluppo della società, opinione pubblica, sistema politico e vita quotidiana. Allora, ciò che vorrei dire è che nelle battaglie per il progresso si deve anche una maniera di pensiero ecologista, perché come la natura si compose delle parti molto diverse che insieme producono e riproducono la vita, anche le meccanismi che dirigono il sviluppo della società sono molto molto diversi. Il sbaglio che hanno fatto forse i rossi è che pensano sempre che c'è un soggetto il partito, allora, che sa tutto e che fa tutto, e questo ha prodotto una società molto burocratica. E, oggi parliamo che ci sono molti soggetti, molte maniere di fare la politica e per produrre il sviluppo umano e ecologista. Allora, pensiero ecologista nel campo della politica anche. Grazie.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Io ringrazio Sari, resta inteso che poi appunto domande possono essere fatte nell'ulteriore corso, e adesso darei la parola, dopo che già abbiamo parlato in questa alternanza sud-nord, dopo che già Wolfgang Sachs ci ha dato un approccio generale al problema del terzo mondo, ora diamo la parola ad Alberto Rus, che ho già presentato prima, messicano e parte di una rete di intercomunicazione ecologica. Prego.
En primer lugar, quiero agradecer al compañero de la Grünen Alemanes por haber hecho su presentación. Del SID alemán, por haber hecho precisamente su presentación con referencia a los países del tercer mundo.
Voglio ringraziare il compagno per aver iniziato il suo intervento parlando proprio dell'America, del Sud America.
Dell'America e degli Stati Uniti, dei paesi del terzo mondo.
E dei paesi del terzo mondo, scusate.
La idea de sacrificar a los jóvenes mexicanos para la continuación de la vida.
La idea de sacrificar a los jóvenes mexicanos para la continuación de la vida.
Y la comparación en estos momentos del sacrificio de toda una humanidad del tercer mundo en favor del progreso.
E la idea di compararlo a quello che è adesso il sacrificio di tutta l'umanità per la continuazione del progresso.
Me parece muy apropiada, a su vez que un poco dolorosa.
Mi sembra molto appropriata anche se molto dolorosa.
Creo también como él que lo más importante en este momento que tenemos que aprender de los movimientos verdes del primero y del segundo mundo.
Credo come lui che in questo momento bisogna sì imparare dai movimenti verdi del primo e del secondo mondo.
La manera como estos movimientos verdes están buscando cambiar la conciencia de las gentes del primero y del segundo mundo. La manera como los movimientos verdes están buscando cambiar la conciencia de los habitantes de los pueblos del primero y segundo mundo.
La manera como i movimenti verdi oggigiorno stanno cercando di cambiare la maniera di pensare della gente del primo e del secondo mondo, che si riferiscono alla gente del primo e del secondo mondo.
Sin embargo, como dije ayer también en el foro en el que estaba con Alex Langer, mi posición en este momento no es de que existen en la Tierra un primero, un segundo o un tercer mundo.
Come ho detto ieri, la mia posizione non è che in questo momento nel mondo esiste né un primo né un secondo mondo.
Neanche un terzo mondo. Credo che non solamente después de Chernobyl, sino desde 1945, con la esplosión de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki.
Né dopo Chernobyl e neanche dopo le esplosioni di Hiroshima e di Nagasaki.
No, desde las...
E né dalle esplosioni di Hiroshima e di Nagasaki.
Una nueva conciencia ha nacido sobre el planeta Tierra que precisamente ha acabado con la división de primeros, segundos o terceros mundos.
Una nueva división de allora es finita con el declarar una división entre el primo, el segundo y el tercer mundo.
La bomba atómica ha demostrado de que no existen mundos separados, que existe solamente un solo planeta.
La bomba atómica ha demostrado que no existe ni un primo, ni un segundo, ni un tercer mundo, sino un solo planeta.
Y en este planeta todos somos ciudadanos de la misma nación.
In questo pianeta tutti siamo cittadini di una sola nazione.
La nazione umana.
Che è la nazione umana.
Estoy aquí pues no como un representante del tercer mundo, sino como un representante más como ustedes y como todos aquí de esa misma humanidad.
Sono qui come un rappresentante non del terzo mondo, ma come un rappresentante di questo pianeta, come tutti voi.
Sin embargo, los problemas de los países no desarrollados, no industrializados y no nuclearizados.
I problemi dei paesi non industrializzati, non
no desarrollados y no
sviluppati e non nuclearizzati.
No son le stesse che i problemi di paesi come il vostro qui in Europa.
Non sono gli stessi come i paesi qui d'Europa.
O dell'America industrial e nuclearizzata.
Né quelli dell'America industriale e nuclearizzata. Io sto traducendo perché penso che non si capisce tutto, mi sembra che si capisca tutto quello che il compagno dica, però... Se volete che parli direttamente lui, e se c'è qualcosa che non si capisce si interrompe.
Così abbiamo l'afflato dell'internazionalismo. Sì.
Ayer en la noche estuve hablando un poco del nacimiento del movimiento verde en México, por lo tanto no me parece necesario reinsistir. Lo que quiero decir es que existe un movimiento verde en México que tiene sus orígenes, como en el resto del mundo, en el movimiento del 68, pero que ha adquirido mucha fuerza a partir del año de 1979-80, sobre todo con el momento cuando el presidente anterior, López Portillo, trató de pasar la ley nuclear en México. Al tratar de crearse esta ley nuclear en México, empezó una protesta creciente de los movimientos antinucleares mexicanos que lograron en el año de 1981 detener la construcción de la primera planta nuclear de Pátzcuaro, gracias a un movimiento conjunto de antinucleares, movimientos indígenas de la zona donde quería construirse la planta nuclear y de campesinos de la misma zona. Esta primera planta nuclear fue detenida, como ha sido detenida ya por 10 años, la construcción de la segunda planta nuclear de Laguna Verde, el nombre es Laguna Verde, que es el lugar donde se está construyendo otra planta nuclear en México. A partir del año de 1984, sin embargo, los diferentes grupos, asociaciones, en el año de 1985 se hizo el primer encuentro nacional, como este, convenio nacional de grupos ecologistas en México, al cual asistieron 2.500 delegados de 150 a 200 grupos de todo el país. Creemos entre los representantes del Movimiento Verde Mexicano que cada país del mundo, que cada localidad y biorregión del mundo debe de desarrollar autónomamente e independiente sus propios procesos de lucha. Pero también pensamos y creemos que es muy importante ligar los diferentes movimientos verdes de todo el mundo para coordinar acciones que tengan un impacto a nivel internacional. La ecología es la primera ideología, filosofía, religión, ciencia, arte integral que implica un envolvimiento del ser humano en todos los aspectos, en todos los países, en todas las naciones, a través de todas las fronteras. No puede hablarse de movimientos ecologistas nacionalistas. La ecología es en sí necesariamente internacional. Estoy muy contento de estar presente en este encuentro en Pescara, convocado por las listas verdes y los movimientos italianos, y de estar aquí con compañeros de movimientos verdes de otros países, porque ponen en práctica el principio de una comunicación y el principio de una relación real para acciones concretas en todo el planeta. Es importante, a partir de este momento, ir definiendo cuáles son los problemas que afectan a todo el planeta para en esos puntos trabajar juntos simultáneamente y al mismo tiempo que cada grupo y cada situación de cada país del mundo y de cada biorregión de cada país continúe haciendo su trabajo autónomamente. Es preciso, pues, tener un sistema simultáneo de biorregionalismo, de localismo y de acciones en pequeño y al mismo tiempo una visión completa, los pies en la tierra y la cabeza desde el aire. Para terminar esta breve exposición, nada más quiero decir algo que también ayer en el foro comencé a explicar, no como un problema abstracto, no como una leyenda, sino como algo concreto. Estamos aquí reunidos verdes, rojos verdes, cafés verdes, blancos verdes, amarillos verdes, rosas verdes. Estamos aquí integrados gentes que nos integramos todos en una perspectiva arcobaleno, como en italiano, arcoiris o rainbow, que precisamente integra las diferentes colores dentro del espectro de del planeta. La Tierra no es ni roja, ni blanca, ni negra, ni amarilla. La Tierra es un arcoiris de colores dentro del cual en cada país y en toda la Tierra somos todos partes de ese arcoiris.
Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19. Se volete contattare questa rubrica settimanale potete scrivere a vocidalledolomiti@gmail.com oppure visitare la pagina Facebook omonima oppure ancora visitare il sito bellunopop.it dove trovate i podcast di questa trasmissione che sono peraltro disponibili anche nel sito radiocooperativa.org. Questa settimana abbiamo inaugurato una serie di trasmissioni che sono dedicate al ricordo del movimento ecologista attraverso soprattutto la figura di Alexander Langer, figlio delle Dolomiti, di origini sudtirolese, grande intellettuale e politico ecologista e prima ancora protagonista della stagione della nuova sinistra in Italia. Alexander Langer, che sentiamo via via presentare gli interventi di questo convegno, che è disponibile grazie al grande archivio di Radio Radicale, rilasciato con licenze libere Creative Commons. Il convegno registrato a Pescara nel 1986 si intitolava «La terra ci è stata data in prestito dai nostri figli». Sentiamo dunque l'ultima parte per questa settimana e poi nelle prossime settimane, da qui a Natale, esploreremo altre registrazioni di questo e di altri eventi significativi per il movimento ecologista, naturalmente col pensiero al passato e soprattutto al presente di Fridays for Future e di tutto ciò che si muove comunque nel mondo dell'ecologismo, della natura, della ricostituzione, ricomposizione di un rapporto fra gli esseri umani e il resto degli esseri viventi.
Ringraziamo Alberto Rus di questo appello appassionato all'internazionalismo degli ecologisti dei Verdi, e credo che possiamo dire a lui e a tutto il popolo messicano che proprio oggi o ieri, nell'anniversario del terremoto in Messico, siamo solidali, in particolare con coloro che sono impegnati a una ricostruzione che non peggiori addirittura la situazione preesistente, cioè una ricostruzione che non costruisca più dei grattacieli, e non intendo questo solo in senso edilizio, che poi per l'appunto sono esposti ai crolli e ai terremoti, ma una ricostruzione fatta attraverso le reti di cooperazione e di solidarietà come quella di cui anche Alberto fa parte. Prima di dare la parola al prossimo oratore, vi leggo un attimo un altro messaggio di saluto che è giunto. Viene da Ettore De Marco, della RAI, giornalista della RAI e anche militante della LAV, della Lega Antivivisezione, che dice: un contemporaneo e inderogabile impegno all'estero in Francia non mi consente purtroppo di aderire al vostro cortese invito e di partecipare quindi ai lavori del convegno. Come giornalista, nonché come rappresentante della sezione pugliese della LAV, avrei volentieri dato il mio piccolo contributo. Intanto un regista della sede pugliese della RAI, Andrea Cimmino, seguirà anche per me alcune fasi del vostro incontro. Spero che non manchi presto altra occasione di intesa, di collaborazione e saluti. Grazie. E adesso un altro annuncio, quale dei tanti?
Non so.
Sì? Ah sì sì sì. Ah, prima non, poi non l'ho detto, ho solo.
Dunque. Però bisogna capire se c'è gente.
Sì, allora. Aspetto un attimo, lo dico dopo il prossimo intervento. Graduiamo le comunicazioni. Ripeto che chi fosse stipato in modo impossibile, ci sono ancora alcuni posti vuoti che sono rimasti vuoti, in particolare qui nelle file un po' davanti, e poi eventualmente ci sono dei posti qua sopra. Il prossimo che interverrà è Peter Bagnard. Qualcuno di voi già ieri sera gli ha potuto rivolgere qualche domanda. Come ho ricordato prima, è editore e redattore della rivista mensile The Ecologist, anzi bimestrale, ora, bimestrale non mensile, sì scusate, che esce in Gran Bretagna, ma ha appunto un pool di redattori e di pubblico internazionale. Peter Bagnard vive in Inghilterra. Prego.
Well, we've heard about differences or non-differences between first, second, and third worlds. In the United Kingdom, we are basically a country of different classes. And there are enormous differences between the welfare of groups of people within the population. Very recently, there was a government analysis, statistical analysis, which showed that people in the poorest classes have a 3 times worse chance of achieving the average life expectancy of those in the upper classes, the higher classes. I don't mean upper classes, I mean sort of upper middle classes.
Finora abbiamo sentito parlare delle differenze e delle non differenze fra il primo, il secondo e il terzo mondo. Io vorrei dire che in Gran Bretagna, il mio paese, essenzialmente ci sono differenze di classe, ci sono enormi differenze fra il benessere delle varie persone appartenenti alle diverse classi. Recentemente uno studioso del governo ha dimostrato in un'analisi che la gente appartenente alle classi più povere aveva 3 possibilità in meno, anzi una possibilità 3 volte peggiori di aspettativa di vita alla nascita rispetto alle classi superiori, alle persone appartenenti alla cosiddetta borghesia.
That enormous difference is clearly a result of lifestyle and a polluted environment. As we know, those in the working classes tend to live in the most polluted parts of the country. They also tend to have the worst diet.
Questo è il risultato di stili di vita diversi e in particolare di una vita in ambienti inquinati. Come si sa, coloro che appartengono alla classe lavoratrice in Inghilterra vivono nelle zone più inquinate del paese e poi hanno una dieta peggiore, quella peggiore rispetto a tutti gli altri.
We also have moved into a situation over the past few years where unemployment has become a crucial issue. Again, statistics on those people who are unemployed indicates they have a much higher rate of suicide than other members of the population. Basically, we have a workforce of some 27 million people. We now have officially some 4.5 million people unemployed. Unofficially, it probably is closer to 6 million. And some recent research on the work prospects in Britain indicates that within 10 years, the workforce required, the jobs that will be available, will be half those available at the present time.
Recentemente ci siamo trovati in una situazione in cui la disoccupazione è diventato uno dei problemi più importanti, un problema cruciale. Le statistiche sui disoccupati ci indicano che appunto essenzialmente ci sono 27 milioni di persone e ufficialmente 4 milioni e mezzo sono disoccupati, mentre le cifre non ufficiali sono vicine ai 6 milioni. E una ricerca ha indicato recentemente che le prospettive di occupazione in Gran Bretagna nei prossimi 10 anni saranno peggiori della metà, ci saranno la metà di lavori disponibili rispetto a quelli che ci sono adesso fra 10 anni.
These are undoubtedly ecological problems. These are consequences of industrial development in which Britain led the world from the 18th century onwards. In 1970, we launched the Ecologist magazine to try and analyze some of the problems and to suggest solutions. This magazine was basically against development and industrialization.
Si tratta di un problema indubbiamente di natura ecologica. Infatti sono le conseguenze della rivoluzione industriale del XVIII secolo in cui l'Inghilterra ha fatto la parte del leone che ci hanno portato a questa situazione. Quindi questa situazione è diretto frutto dello sviluppo industriale. Nel 70 noi abbiamo fondato una rivista, The Ecologist, l'ecologista, che si proponeva appunto di cercare di individuare alcuni di questi problemi e di proporne alcune soluzioni. L'Ecologist si scagliava principalmente contro lo sviluppo e l'industrializzazione.
We were not only concerned with the limits of growth as portrayed in the the MIT analysis, but we were also concerned with the very process of development itself. And I totally agree with what Wolfgang Sachs was saying about the way in which development impoverishes the masses of the population.
Noi ci siamo non solo preoccupati di occuparci dei limiti della crescita, come ci hanno indicato dei recenti studi del MIT, ma in particolare nel processo dello sviluppo in se stesso. E sono totalmente d'accordo con quanto è stato detto prima dall'oratore tedesco che ha parlato per primo, per quanto riguarda soprattutto i modi in cui lo sviluppo contribuisce all'impoverimento delle masse.
I feel it most important that people who are ecologists, greens, try and understand the mechanisms which link different parts of the world together, which make this planet one Earth. For example, the connection between hamburgers and tropical forests, between tropical forests and the climate that we enjoy in the more temperate parts of the world. The connection between dam building in the third world, and the way in which that is basically a new type of colonialism. supported by the World Bank and other and bilateral agreements between governments.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Io penso che sia molto importante che persone come i Verdi e gli ecologisti capiscano a fondo quei meccanismi che collegano fra di loro le diverse parti del mondo e facciano in modo che questo pianeta sia una sola terra. E mi riferisco in particolare a quell'esempio citato del modo in cui gli hamburger sono collegati alle foreste tropicali e le foreste tropicali a loro volta sono direttamente legate al nostro clima, al clima di cui noi godiamo nelle zone temperate del mondo, oppure al modo in cui la costruzione di dighe nel terzo mondo è direttamente collegata a questa nuova forma di colonialismo sostenuta dalla Banca Mondiale o da accordi a livello bilaterale.
Now, to return to Britain itself and what is happening there with regard to the green scene. Basically, as a result of the Ecologists' Blueprint for Survival, which came out in 1971, the Ecology Party was spawned. And the idea of the Ecology Party was to offer itself as an alternative to the traditional parties existing in Britain, but also to play the game according to the traditional pattern of politics in Britain.
Per ritornare alla situazione in Gran Bretagna, in particolare al movimento verde, i Greens in Gran Bretagna, ebbene, la nascita del partito ecologista è stata essenzialmente il risultato di un documento per la sopravvivenza lanciato nel 71 dalla rivista The Ecologist, il Blueprint for Survival. E in questo modo gli ecologisti britannici si sono offerti quali alternativa ai partiti politici tradizionali e anche come modo per intervenire nella vita politica tradizionale.
But the Green Party in Britain, which it's now called itself the Green Party as of one year ago, has, I think, an enormous difficulty in attracting to itself a popular base. And this is one of the particular problems of British politics, in terms that we do not have representational seats, it is extremely difficult to get for a new party to become launched and to get successful candidates into parliament.
I Verdi, che si chiamano Partito Verde, the Green Party, da un anno a questa parte, si sono trovati di fronte a difficoltà enormi per attrarre una base popolare, perché questo è un problema particolarmente vivo in Inghilterra, anzi è caratteristico della vita politica britannica, il fatto di non trovare facilità per un partito nuovo a trovare adepti fra la base popolare, e ci sono delle difficoltà particolari, caratteristiche della vita politica inglese.
On the other hand, we have a long tradition of lobbying Parliament and peaceful demonstrations. And there are many different groups, many organizations, which of course have their counterpart in other countries throughout the world, such as Friends of the Earth and Greenpeace, and more specifically, organizations like the Town and Country Planning Association or the Council for the Protection of Rural England. I'll let you get all those. Don't worry if you didn't get
okay.
Them. Oh, is it? Okay. Which can act as a focus for all sorts of interests which are basically green. And at the present time, there seems to be increasing cooperation between these various groups, with the result that there's beginning to be some impact on government policies, and certainly on the policies of all the traditional parties which exist at the present time in Britain.
Però d'altro canto bisogna dire che c'è una lunga tradizione in Inghilterra di lobby all'interno del Parlamento e di dimostrazioni pacifiche condotte da moltissime organizzazioni internazionali che hanno una controparte anche in altri paesi, e ne ha citate una serie, e che possono agire quale polo di attrazione per tutti coloro che credono in ideali verdi. Attualmente c'è una cooperazione che sta sempre più aumentando in Inghilterra fra questi diversi gruppi, e il risultato è che si sta cominciando a formare una certa pressione sulla politica governativa e anche su quella che è stata la politica tradizionale dei partiti.
For instance, the British government, which for long has resisted taking any action over the problem of sulfur dioxide discharges and possible consequences in Scandinavia, has now agreed that there will be some expenditure to try and control the sulfur dioxide emissions from a very large complex of coal-fired plants.
È un esempio pratico di questo movimento è che in Gran Bretagna si è a lungo formata una resistenza contro gli scarichi di biossido di zolfo in Scandinavia e attualmente si è raggiunto un accordo per una spesa per controllare queste emissioni di biossido di zolfo.
And absolutely, despite what it would like, the Thatcher government has also had to respond to criticisms, public criticisms, over the discharges of radioactive waste from Sellafield, from Windscale, and in fact have not curbed completely the discharges, but are causing British Nuclear Fuels, which operates the plant, to have to apply far more stringent levels than it has in the past. I'm not saying that I accept the levels. Zero discharge must be the ultimate aim, which means shutting down the plant.
Allora, e la signora Thatcher, nonostante fosse del tutto opposta a questo tipo di politica, si è vista costretta a dare una risposta alle critiche contro l'impianto di Sellafield e gli scarichi nucleari di cui questo impianto era responsabile. Chiaramente il risultato di questa politica non è stata una chiusura di questo impianto, ma il British Nuclear Fuels, che è l'ente che si occupa di queste cose in Gran Bretagna, ha dovuto applicare dei limiti molto più severi. Chiaramente io non sono d'accordo con questi limiti, io propongo di chiudere totalmente l'impianto, ma bisogna sottolineare che anche questo è un risultato.
The majority of people in Britain, according to opinion polls, are now opposed to nuclear power stations and certainly want no more nuclear power stations built and require those that are in operation now be phased out over the next few years. Our government still responds by saying that without nuclear power, the lights of Europe and the lights of Britain will go out. We of the alternative movement are showing that in fact there is simply no need for nuclear power in Britain. We can achieve a perfectly good standard of living without nuclear power stations using the alternatives available, including energy conservation.
La maggior parte della gente in Gran Bretagna, secondo i sondaggi di opinione, si dichiara sfavorevole agli impianti nucleari e certamente non ne vuole più da costruire e vorrebbe che quelli esistenti venissero gradualmente chiusi nei prossimi anni. Comunque il governo continua a dire che senza la potenza nucleare la Gran Bretagna può chiudere i battenti. E noi Verdi in Gran Bretagna stiamo cercando di dimostrare proprio il contrario, cioè che anche senza l'energia nucleare è possibile raggiungere uno standard di vita accettabile, in particolare tramite un risparmio energetico.
There is a broad base of sympathy growing in Britain for the environmental movement. The future undoubtedly lies with the growing numbers of British people who are unemployed. These provide a most important, valuable resource for any new ecological movement, for any political party, which pretends to have the benefits of the population at heart.
In Gran Bretagna la simpatia per il movimento ambientalista è in aumento, sta crescendo. Il nostro futuro sta proprio nel sempre crescente numero di disoccupati, che rappresentano per noi una risorsa importante, preziosa, ma non solo per noi, per qualsiasi movimento ecologista nuovo e per qualsiasi partito politico che pretende di volere il benessere della popolazione.
Many of those who are unemployed are now looking for new initiatives for employment. They are forming new communities of work cooperatives and organizations of these kind. These people are basically the ecologists of the future, and they must be tapped.
Molta gente che è disoccupata oggi in Gran Bretagna sta cercando di lanciare delle nuove iniziative per trovare occupazione. Per esempio si stanno formando delle comunità, delle cooperative e organizzazioni simili. Ebbene, sono questi gli ecologisti del futuro ed è a loro che noi dobbiamo rivolgerci.
Thank you.
Conclude qui.
Bike con Transference. Siamo alla conclusione di Voci dalle Dolomiti per questo martedì 15 ottobre 2019 qui a Radio Cooperativa. La musica dei Kids on Bike è rilasciata con licenze libere Creative Commons, come i podcast di questa rubrica e come le registrazioni nell'archivio di Radio Radicale, grazie alle quali vi ho proposto questa settimana la prima parte del convegno internazionale organizzato dai Verdi nel 1986 a Pescara dal titolo La terra ci è stata data in prestito dai nostri figli. La voce che faceva il coordinamento di questo incontro era quella di Alex Langer. E il pensiero naturalmente va al movimento ecologista di allora e di oggi e ai giovani di Fridays for Future, ai quali appunto viene rivolto questo invito a scoprire tutto il patrimonio del movimento ecologista che fu e a scoprire figure di grande rilievo come quella per l'appunto di Alexander Langer, politico e intellettuale nato in Sudtirolo. Con questo è tutto da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, se lo vorrete ci risentiremo la prossima settimana qui a Radio Cooperativa, martedì ore 17.30 con Voci dalle Dolomiti. Buona serata.
Dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, do the world pain and all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional bride.
Stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.